Un saluto da Franco Fabbri. Abbiamo appena ascoltato un estratto abbastanza corposo di Stevia, un brano di Riccardo Tesi e Daniele Biagini che apre l'album Camerock dell'etichetta Visage, pubblicato poche settimane fa e intestato a Riccardo Tesi e Paolo Zampini. Riccardo Tesi è, credo, molto noto anche agli ascoltatori e ascoltatrici di Rete 2, ma più in generale perché il suo organetto diatonico lo abbiamo sentito risuonare nelle tracce di alcuni dei più begli album di De André e di Fossati, ma anche poi in un vastissimo panorama di registrazioni e di spettacoli all'interno del mondo del folk revival italiano e direi anche europeo. Possiamo ricordare gli inizi di quella carriera nel mondo del folk revival come accompagnatore di Caterina Bueno, ma poi direi soprattutto il ruolo di principale musicista e direttore musicale della riedizione dello spettacolo Bella Ciao nell'anniversario del 2014, che ha avuto un successo enorme in tutta Europa. Questo è Tesi. Zampini è un amico di infanzia di Riccardo Tesi, con una carriera altrettanto importante nella musica, ma possiamo dire in un'altra musica. Dopo la frequentazione iniziale in Toscana è andato a Roma a studiare il flauto, si è diplomato al conservatorio e è stato il flautista, il primo flauto e molto spesso il solista nelle orchestre che registrano colonne sonore cinematografiche, in modo particolare per Ennio Morricone, ma anche poi per altri compositori celebri e celebrati come Luis Enriquez Bacalov, come Nicola Piovani e tanti altri. E poi è stato anche, fra l'altro, direttore del Conservatorio di Firenze. Cosa ha accomunato questi due musicisti e cosa li ha spinti a registrare questo album? Nel comunicato stampa che accompagna l'album, Tesi dice che la ragione è probabilmente un primo amore, e questo primo amore è il progressive rock. Cosa che ci stupisce un po', ma poi ascoltando l'album è più che giustificato. Ho un ricordo personale a questo proposito di almeno una decina, forse di più, di anni fa. Il corridoio di un'importante istituzione accademica, forse a Venezia, in quel corridoio camminiamo in tre. Da una parte c'è un professore ordinario di etnomusicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dall'altra parte ci sono io che all'epoca insegnavo all'Università di Torino e in mezzo, un po' come Pinocchio fra i due carabinieri, appunto Riccardo Tesi, il quale a un certo punto ha questa uscita, dice: non avrei mai pensato, quando ho cominciato a voler fare musicista, che ascoltavo la musica di Jethro Tull e di Emerson, Lake and Palmer, che mi sarei ritrovato qui in mezzo a voi due. E quei noi due eravamo non solo docenti di musica all'università, ma eravamo stati dei musicisti negli anni 70 in gruppi che si muovevano nell'ambito del folk rock, del progressive rock e così via. Questa uscita di Tesi mi lasciò al momento un po' stupito, conoscendolo appunto per il suo ruolo nel mondo del folk revival e anche dei cantautori, ma poi me ne sono fatto una ragione pensando a come suona Riccardo Tesi e ancora di più ascoltando quello che insieme a Zampini ha fatto in questo album. Ascoltiamo allora un altro brano tratto da Camerock che si intitola Ademi. Thank you. Ademi, un brano composto da Riccardo Tesi e da Paolo Zampini ed eseguito dal gruppo di Camerock, che è un quartetto, Tesi, Zampini e anche Daniele Biagini al pianoforte, che è autore di molti brani e arrangiatore di molti brani, e Enrico Guerzoni al violoncello. Tornando alla questione Jethro Tull e infatuazione adolescenziale dei nostri musicisti per quel modello, è interessante collegare questa passione al suono del flauto. È inevitabile, perché Ian Anderson è stato il protagonista nell'uso del flauto nel rock, e più che il suono di Anderson, che era arricchito anche da alcune particolari tecniche, come il fatto di cantare dentro nel flauto, secondo le modalità introdotte soprattutto dal jazzista Roland Kirk. Quello che avvicina di più il suono di Tesi e Zampini è il fraseggio, un fraseggio che probabilmente derivava, nel caso dei Jethro Tull, anche dal loro côté folk, diciamo così, dal rapporto che avevano con la tradizione molto importante del folk revival in Gran Bretagna negli anni che hanno preceduto la formazione dei Jethro Tull. Nel comunicato stampa e anche nel disco c'è poi un riferimento molto preciso al repertorio dei Jethro Tull, perché nelle tracce dell'album c'è anche un brano di Ian Anderson, Living in the Past, che fu, diciamo, il debutto dei Jethro Tull al di fuori dell'ambito abbastanza confortevole dei loro primi tempi come gruppo di virtuosi del blues rock. Attraverso questo brano arrivarono poi a diventare gradatamente uno dei gruppi canonici del progressive rock. E cosa aveva Living in the Past di particolare, di speciale per legarsi al nascente progressive rock? Il fatto di essere basato su un metro additivo di 5 quarti. È il primo singolo, un 45 giri pubblicato nel maggio del 1969, che si basa su questo metro, che non era sconosciuto agli ascoltatori del pubblico mainstream occidentale, perché lo aveva imposto all'attenzione molti anni prima, 10 anni prima, nel 1959, il quartetto di Dave Brubeck e Paul Desmond, il sassofonista, che era autore di Take Five, un brano di jazz in 5 quarti che fu anche un enorme successo commerciale internazionale. E quindi i Jethro Tull sono stati pionieri nell'introduzione di questi metri additivi, che rapidamente nei mesi successivi di quell'anno entrarono nella produzione, i lavori di altri gruppi come i Blind Faith, i Soft Machine e poi in modo particolare i King Crimson. Quindi un legame, diciamo, alla royalty del progressive rock. Ascolteremo invece, a chiusura di questa recensione, Ecstasy, un altro brano dell'album Camerock. Un saluto da Franco Fabbri.